E siamo giunti al momento del nostro Voi che sapete. Ci ha raggiunto in studio Davide Fersini. Buon pomeriggio, Davide.
Buon pomeriggio, Lucia. Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E oggi vogliamo parlare di un tema interessante. Siamo
molto
partiti da un articolo apparso su musicpaper.it qualche settimana fa, ovvero un articolo che parla dell'immagine della musica classica, dell'immaginario legato proprio a questo genere musicale. Tra rappresentazione e ascolto reale ci muoviamo in questo campo. Che immagine della musica classica circola oggi e soprattutto tra i più giovani? Sempre più spesso questo universo sembra arrivare al pubblico attraverso estetiche, simboli, posture e immaginari che ne evocano il prestigio, la solennità e il mistero, ma che forse non coincidono esattamente con l'esperienza reale musicale, l'ascolto reale della musica classica. Ecco, a partire da questa riflessione vogliamo strutturare la nostra puntata di Voi che sapete.
E per farlo, naturalmente, come di consueto, abbiamo due ospiti. Partiamo da Ketty Fusco, arpista e performer. Buongiorno, Ketty Fusco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E a suo fianco Martino Dondi, direttore d'orchestra, pianista e divulgatore. Buongiorno, Martino Dondi.
Ciao, buongiorno, felice di essere con voi, anche se da lontano.
Ecco, allora partiamo dalla domanda, diciamo, alla base di questa nostra riflessione, una domanda che vorrei porre a entrambi. Magari partiamo da Martino. Ecco, se oggi diciamo musica classica, secondo te, a un ventenne, a un giovane, che cosa gli arriva per primo? Qual è l'immagine che circola oggi della musica classica?
Posto che questa è una domanda che dovrebbe essere rivolta soprattutto a degli insegnanti di liceo, ad esempio, bisognerebbe fare un'indagine sul campo. Io non ho un rapporto stretto con i più giovani, però ho 29 anni, quindi alla fine penso che 10 anni fa l'idea di musica classica non fosse più di tanto diversa.
Certamente.
È chiaro che la musica classica rimanda a un mondo antico, perché la musica classica è per lo più musica del passato, Beethoven, Mozart, eccetera. Quindi i giovani sicuramente l'avvertono come qualcosa di lontano, e spesso i giovani preferiscono le cose che invece sono del momento, che possono toccare, che possono vedere, gli idoli con cui possono fare un selfie. Ecco, un selfie con Beethoven è difficile. E quindi una musica legata a un immaginario antico con un pubblico anche che non è proprio di ventenni, e questo fa parte ovviamente di un pregiudizio di cui però dobbiamo farci in qualche modo carico.
Certamente. Ketty Fusco, ecco, tu suoni appunto l'arpa, sei al contatto con il pubblico. Qual è il rapporto appunto che tu vedi con la musica classica, soprattutto dal punto di vista dei giovani?
Ma allora, guarda, il mio punto di vista è che di per sé la musica classica non ha un problema. Il problema è come noi la raccontiamo, nel senso che la musica classica funziona ancora oggi, no? Basta, non so, ascoltare un pezzo, che sia in cuffia, che sia dal vivo, che comunque arriva, no? Arriva, ti tocca. E soltanto che tante persone appunto sembrano lontane dalla musica classica, e questo fa sembrare anche un po' che stia scomparendo, ma non perché non funziona, è che non si arriva più, trovo, a quell'esperienza di ascolto, no? E il problema è che questa esperienza di ascolto oggi succede sempre meno, perché questa musica classica, dal mio punto di vista, non viene proposta in un modo vicino o comunque accessibile, e viene raccontata come un qualcosa per pochi, di complesso, che non lo so, che ancora prima va capita piuttosto che veramente ascoltata di pancia, no? Mm-hmm. E questo può creare distanza, può creare appunto anche un allontanamento, no, da quello che è il contesto della musica classica.
Certo.
Io comunque vengo da questo mondo, e quello che in realtà ho fatto è stato proprio quello che sto facendo, è esattamente il contrario, cioè di portare l'arpa e l'immaginario che dà l'arpa in un mondo comunque contemporaneo, in un mondo accessibile. Quindi trovo che sì, quello che manca a questo tipo di musica, quello che serve è proprio un'accessibilità diversa. Quindi, come ricollegandomi al discorso che è stato fatto prima, appunto, di togliere una distanza che è ancora molto presente.
Ecco, Katie Fusco ha nominato la parola magica, credo, che è quella di immaginario, no? Perché da qui parte l'articolo di Music Paper. Il punto non è la musica in sé, perché la musica in classica non è modificabile, o meglio sì, ci si può mettere mano e la si trasforma, la si rilegge, la si riscrive, ma quello è un altro tipo di operazione. Qui il punto è la sua rappresentazione. E infatti si gira molto al concetto di estetica, ma non inteso come descrizione e filosofia del bello, quanto del racconto di un mondo.
Dalla parola inglese aesthetics.
Esatto. La rappresentazione di un codice che in qualche modo descrive una microcultura visiva e quindi un micromondo. Martino Dondi ha creato un suo micromondo sui social media per raccontare la musica classica e vorrei che ci raccontasse lui in che modo ha creato questo micromondo e dunque di conseguenza la sua community di followers della musica classica. Oggi ci perdoneranno le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, il vocabolario è un po' anglofono.
Esatto.
Martino Dondi.
Sì, io ho iniziato a pubblicare dei video in cui parlavo di musica classica, ma devo dire l'ho fatto in maniera molto semplice, parlando della musica classica e dell'opera, senza diciamo ammiccare più di tanto a un certo tipo di immaginario. Poi mi è capitato anche di fare ovviamente dei video un pochino più pensati per un pubblico più giovane, ho cercato di leggere la musica trap attraverso il mio sguardo, che ovviamente è quello di un musicista classico, però penso che cerco di concentrare la forza della mia divulgazione nel modo in cui ne parlo, per far vedere che la musica è musica e se ci parla oggi vuol dire che ha una sua intensità, ricollegandomi anche a quello che è stato detto prima da Katie Fusco, io penso che la musica classica è la dimostrazione che l'arte può essere anche antica e lontanissima, ma se ancora oggi viene ascoltata non è perché aveva un senso quando è stata composta, ma perché continua ad avere un senso oggi. Quindi noi adesso ascoltiamo ancora Beethoven perché la sua forza musicale di significato la avvertiamo oggi esattamente come veniva avvertita nell'Ottocento.
Verissimo, il problema è però, e qui vorrei proprio andare nei numeri, se lei ha contatto con i suoi numeri, i suoi follower, più o meno quali sono i dati rispetto all'efficacia dei suoi post sul pubblico dei più giovani?
Cioè mi sta chiedendo
sì.
Quale l'età diciamo
sì,
dei miei
sì.
follower
sì.
più o meno. Allora, questo dipende da vari fattori, ovviamente. Io avevo quasi 34.000 follower su Instagram e più o meno la maggior parte di questi follower sono o miei coetanei, quindi tra i 25 e i 35 anni, e poi tra i 18 e i 25. Quindi
giovane.
Diciamo tra i 18 e i 40 anni è la maggior parte dei miei follower. Pochi sono invece gli adolescenti, diciamo, credo meno del 2% più o meno, ma penso che sia legato anche a un'altra questione, cioè non solo quello di cui mi occupo. È chiaro che se mi occupassi, che ne so, di musica trap, toccherei di più quella
certo.
fascia di età, ma probabilmente anche per il social. Cioè, ad esempio, se andiamo su un altro social che è TikTok, che è pensato più per frequentato per lo più da fasce d'età più giovani, tutta questa no, invece di essere tra i 25 e i 40 si abbassa tutto un pochino, quindi dipende anche dal contenitore.
Certamente. Ecco, Martino Dondi, anche un'altra questione è proprio quella che ha citato lei, quella dei social. Ci sono social che sono più volti a contenuti brevi e veloci, di sfruttamento rapido, ecco. E c'è anche la questione dell'attenzione giovanile, sempre più giovani fanno fatica, e lo sappiamo appunto da studi, a tenere l'attenzione a lungo su un contenuto. Qual è la difficoltà in questo caso appunto di raccontare la musica classica anche a un pubblico appunto non che diciamo non è naturalmente avvezzo anche a stare ad ascoltare un brano di 30 minuti, 40 minuti o delle opere anche di 4 ore e soprattutto qual è il confine tra semplificare per includere e invece semplificare troppo fino magari a tradire l'oggetto che si vuole raccontare?
Sì, certo, beh, ovviamente il social è rapido, i video che io faccio durano un minuto e mezzo, massimo due, e quindi non è che si può parlare a lungo di qualcosa, certo. Non si può sviscerare il problema, ma io penso che il lavoro di chi fa divulgazione sia duplice. Quando ha modo, ovviamente può cercare di sviscerare il problema. Mi capita di fare ad esempio degli incontri anche di un'ora e mezza in cui posso parlare di una sinfonia e allora va bene. Ma dall'altra parte bisogna invece cercare di, diciamo, è un'esca, ecco, questa è la funzione di chi fa divulgazione, di lanciare un'esca e poi di catturare. E poi sta ovviamente al singolo fruitore che si appassiona magari grazie a una serie di video di un minuto e mezzo, però grazie a quelli va a ascoltarsi le sinfonie, va a leggere libri, si fa una sua cultura e diventa un appassionato.
E questo era il celebre Alleluia dal Messia di Handel qui con la Irish Baroque Orchestra and Choir diretta da Peter Whelan, una recente pubblicazione.
Molto interessante, chiaramente qui Lucia ci propone l'idea che utilizzare i grandi classici sia sempre una buona idea per coinvolgere il pubblico, era quello che ci diceva Martino Dondi, ma forse con Katie Fusco possiamo indagare un altro aspetto, che è invece quello del classical sounding, cioè del utilizzare e del creare come dire, delle pagine pensate apposta per coinvolgere il pubblico che suonino, come dire, classiche pur essendo moderne. È qualcosa che la riguarda, che ti fusco?
Ma assolutamente sì, nel senso che comunque il mio, alla fine, quello che faccio io con il mio strumento è un po' tradurre questo linguaggio classico poi nel contesto attuale, no? Soprattutto con uno strumento come l'arpa. E alla fine è un po' renderlo non solo accessibile, ma comunque far sì che possa non morire come strumento, certo, in un contesto comunque che vada oltre la musica classica. E trovo che appunto anche quando artisti pop usano questi elementi classici, che non distruggono questo tipo di linguaggio, anzi piuttosto è un'evoluzione, no? Mm-hmm. Quindi prendere un po' questi elementi come Rosalia, no? Che utilizza archi, cori, e li portano in un contesto comunque più immediato e permette anche a tante persone che non ascolterebbero mai o comunque non di consueto musica classica e di entrarci in contatto, quindi anche in modo indiretto comunque trovare un'accessibilità in questo senso. E io comunque lo trovo molto interessante perché È vero che dopo, insomma, nel caso di Rosalia è piuttosto una citazione estetica, no? L'utilizzo, certo, della musica classica, ma se in questo modo la musica classica è così forte, ha un potere così ancora, sì, forte, nel senso che comunque riesce poi ad attirare l'attenzione per andare poi a scoprirla veramente, no? Quindi io lo trovo, secondo me, comunque è interessante.
È molto interessante, anche perché, Katie Fusco, vorrei continuare su questo argomento. Da una parte c'è l'idea di utilizzare la grandezza, no? L'immagine della musica classica, che appunto si associa a un'idea di, come dire, venerabilità. Quindi c'è un elemento attrattivo forte in questo essere in un mondo altro. Però da un'altra parte c'è anche la necessità, e questo sembra che venisse dal suo discorso invece, di la necessità appunto di demolire un po' l'edificio, come dire, il tempio della musica classica, quell'elemento, quel posto in cui si entra attraverso una porta difficilissima da aprire. C'è questa necessità di scardinare quella immagine?
Io penso proprio di sì, nel senso che, per quanto mi riguarda, so che può sembrare una provocazione, però la musica classica sarebbe interessante suonarla anche in contesti non abituali, che possa essere un club, che possa essere, insomma, un altro tipo di spazio che non è usualmente destinato all'ascolto per la musica classica. Però se ci pensiamo, comunque anche, non so, certe opere venivano ascoltate comunque in contesti dove si mangiava, si rideva, si parlava,
certo,
o non so, Bach comunque veniva ascoltato in chiesa. Diciamo che è importante non dare più certi limiti, secondo me, e aprirsi un po', non creare più questa divisione, no? O musica classica o, non so, musica indipendente. Sarebbe interessante riuscire proprio a togliere questo confine, che, perché poi alla fine sostanzialmente è sempre, cioè, la nostra musica è quella che sentiamo da dentro, no? Quindi bisogna, secondo me, togliere certi vincoli e certi limiti che tolgono poi l'accessibilità.
Certamente. Ecco, Katie Fusco faceva il discorso di Rosalia, un tema che abbiamo affrontato anche qui, a voi che sapete, settimana scorsa, e diciamo che Rosalia è un'artista divisiva, un'artista che appunto molti l'amano proprio perché sfrutta anche tutte queste sonorità classicheggianti, altri invece trovano fastidioso proprio questo utilizzo della musica classica nel modo appunto che fa Rosalia. Martino Dondi, da musicista, ti infastidisce quando la musica classica viene ridotta a un lessico magari più superficiale?
Ma non particolarmente, sinceramente. Io penso che sia una dinamica abbastanza normale, cioè è la dinamica un po' del pregiudizio, e il pregiudizio ovviamente è un modo di sopravvivere, no? Di affrontare, certo, il mondo. Se dovessimo affrontare le cose del mondo sempre con grande profondità e intensità, affogheremmo in questa intensità, sarebbe un dispendio di energie eccessivo, e quindi ogni tanto abbiamo dei pregiudizi che ci permettono di dire questa cosa non mi interessa, questa cosa è così, eccetera. E dall'altra parte poi ovviamente c'è una dinamica anche legata al marketing, certo, cioè un prodotto musicale è un prodotto, non solo un prodotto artistico, estetico, ma è anche un prodotto commerciale, cioè qualcosa che deve essere venduto, e quindi il discorso che ad esempio fa Stefano Dal Fovo nel suo articolo, nell'articolo che avete citato, è interessante da questo punto di vista, cioè il fatto che venga usata la musica classica nei suoi elementi più accattivanti, ecco, perché il pregiudizio può anche cadere nello stereotipo ed essere negativo, certo, ovviamente, e quindi uno potrebbe dire la musica classica cos'è? La musica classica è una musica per vecchi, una musica noiosa e via dicendo, e invece no, ovviamente qui Rosalia non punta su questo perché non venderebbe nulla, punta sugli aspetti invece più accattivanti della musica classica, cioè una musica raffinata, colta, con una storia di secoli, e quindi vuole allacciarsi a Beethoven, a Bach, a quel mondo lì, non so, il famoso Berghain che ormai conosciamo, certo, tutti, e prende direttamente da Vivaldi, dalle sonorità un po' al Carmina Burana di Orfe e via dicendo, e quindi no, sinceramente non mi offendo. Certo, il problema è quando il pregiudizio ci impedisce di aprirci nei confronti delle cose del mondo, quindi di chiuderci e dire questa cosa non mi interessa o questa cosa è così e basta.
Il quarto movimento Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, qui con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, diretti da Pieter Inkinen.
Diciamo che questa scelta musicale è molto interessante, Lucia, perché dal Nuovo Mondo sono venute molte cose, tra cui il concetto che tutto è commercio, no? E allora forse il tema che lanciava Martino Dondi dicendo che bisogna capire perché cosa facciamo questo tipo di operazioni è fondamentale. Lo facciamo per vendere di più, lo facciamo per divulgare e per portare nuove persone ad un mondo di bellezza, perché poi la musica classica, cioè quello che facciamo anche noi, diciamo, a Rete 2, è proprio divulgare qualcosa di meraviglioso al più ampio numero di persone possibile. Ecco, che tifusco, perché lo fate? Questa è la domanda poi alla fine.
Perché lo facciamo? Ma per me è perché è vita, cioè tutto quello che ho fatto da quando sono piccola è stato quello di suonare, quello di trasmettere, insomma, non solo a me stessa, ma di passare tutto l'amore che ho io per questo strumento e per questo genere con il quale ho iniziato, e sono sicura che io posso, non lo so, dare e trasmettere questo amore che ho, e posso fare avvicinare tante persone a quello che ha questo mondo, che poi non va per forza catalogato in un genere, però è un avvicinarsi a un qualcosa che si può sentire soltanto con il corpo.
Mm-hmm. Martino Dondi, ecco, magari posso girare la domanda anche a lei, ecco, qual è la scintilla che l'ha fatta scattare anche dal punto di vista della divulgazione sui social proprio della musica classica?
Penso che fare divulgazione in arte sia fondamentale, perché si tende ovviamente, quando si parla di arte, a considerare il creatore, no? Che sia il compositore, lo scrittore o il pittore, l'esecutore quando c'è, il musicista, l'attore, e spesso non si considera il terzo elemento, che è altrettanto importante, cioè il fruitore, cioè l'ascoltatore, lo spettatore, il lettore, eccetera, che è essenziale. Come dicevo prima, se oggi noi ancora ascoltiamo Beethoven è perché Beethoven ha un senso per noi che lo ascoltiamo oggi, e quindi lavorare, io sono musicista, quindi lavoro ovviamente sul materiale musicale, ma fare divulgazione mi permette di lavorare su questo terzo elemento fondamentale, importantissimo, che è l'ascoltatore. Un ascoltatore più è consapevole, e beh, ovviamente anche la musica che si fa ne esce arricchita.
E dunque la divulgazione sui social è fondamentale anche, appunto, come dicevamo, per aggrappare, per acchiappare un nuovo pubblico e portare a loro questa meraviglia, questo mondo di meraviglie. Del resto tutto si gioca però a questo punto, mi pare di capire, sulle cosiddette vibes, no? Qui usiamo un altro termine contemporaneo, moderno, e come lo possiamo descrivere vibes, Lucia Bentoglio?
Sono quelle, sì, quelle sensazioni che ci dona un aspetto, come in questo caso la musica classica, quelle, sì, sensazioni, emozioni.
Che questo tipo di comunicazione però sa trasferire al pubblico, nella speranza che queste vibes che vengono da un contenuto su uno schermo poi vengano associate alla musica. Quanto possa essere efficace? Beh, abbiamo cercato di dirlo in parte, no? E può essere un lavoro molto complicato.
Esatto.
E forse che ti fusco, che non è solo appunto una divulgatrice, ma è anche appunto una performer, più di tutte è anche il contatto vero con il pubblico, la reazione vera con il del pubblico. E questa è la cosa in più interessante. Cioè, come reagisce il pubblico e che pubblico appunto a questo punto si va a prendere? Che ti fusco.
Ma allora, il mio pubblico è veramente vario e la cosa interessante è che ho fatto il mio concerto al Foce settimana scorsa, per esempio, c'era pubblico veramente di tutte le età e c'era anche una bambina di 5 anni che fino a mezzanotte è stata lì a ascoltarmi, che mi ha detto che voleva suonare anche lei l'arpa, che voleva diventare come me, che questa cosa è la mia vita, cioè è fondamentale, perché questo è veramente poi quello che mi fa dire che quello che sto facendo ha veramente un senso e arriva, no? Quindi che sia la bambina o, per esempio, una volta mi trovavo a Parigi sempre a un concerto, una signora molto anziana che è venuta ad ascoltarmi mi ha detto che era la cosa più bella che voleva ascoltare prima di andarsene, diciamo, di lasciare il mondo. E anche questa è stata una cosa potentissima, no? Quindi
sì,
questo parla già, queste quello che mi hanno raccontato, insomma.
E da notare che appunto l'età dei due ascoltatori in questione sono completamente diverse, 5 anni
esatto,
e persona anziana, quindi
esatto,
la musica classica in realtà parla a tutti, come ben sappiamo,
sì.
Davide.
Parla a tutti, ha dei limiti naturalmente di resistenza per alcuni che vanno scardinati, magari, come dire, in maniera omeopatica all'inizio, con piccole dosi sminuzzate attraverso appunto la divulgazione, e poi mano a mano verso i grandi scogli. Appunto, è stato citato più volte Beethoven, ma forse il limite ultimo sarebbe Wagner, no? Al quale tendere. Martino Dondi, ecco, come si arriva a Wagner? Chiudiamo forse così, come ci si può arrivare?
Ma Wagner poi, tra l'altro, è un esempio di artista poliedrico molto, molto ampio.
Decisamente.
No? La sua idea di porta un dramma, non c'è solamente la dimensione di suono, c'è anche una dimensione letteraria. Quindi ci sono tanti modi per arrivare a Wagner. Uno di questi può essere quello di leggere, il Nibelungenlied, ad esempio, di appassionarsi alla saga norrena, eccetera. E questo non ha a che fare strettamente con la musica. E invece, dall'altra parte, ci si può appassionare ascoltando la musica, i suoi live motif e via dicendo, perché comunque la musica non è in generale un'arte sola, è un'arte che si lega e si mischia a tutte le altre arti.
Esatto, e questa è la grande forza della musica, di poter richiamare tanti altri contenuti. Noi ci proviamo, no?
Esattamente, diciamo che è un argomento che tornerà ancora in futuro, ne parleremo di sicuro anche a voi che sapete l'immaginario della musica classica, come attirare anche nuovo pubblico, temi davvero ampi. Abbiamo cercato in pochi minuti di dare una risposta così ai quesiti che ci ha posto l'articolo dal quale siamo partiti. Purtroppo siamo in conclusione di trasmissione. Intanto ringrazio i nostri ospiti, Martino Dondi, grazie mille di essere rimasto con noi.
Grazie a voi per l'invito.
E grazie naturalmente anche a Katie Fusco.
Grazie, grazie a voi.
A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.